assiste qui oggi alla perenne lotta tra la verità e la menzogna, quella che i capi dei sacerdoti, gli anziani, quello che volevano evitare, cioè che si diffondesse la verità della risurrezione, li aveva spinti ad andare da Pilato a dire: mettiamo la guardia, perché non si diffonda, perché non vengano e lo rubino, e così si diffonda una menzogna, cioè che è risorto. Adesso che i soldati hanno raccontato la verità, cioè che è sceso un angelo dal cielo, ha rotolato la pietra e lui è risorto, loro diffondono una menzogna, dicono sono venuti fuori e l'hanno rubato. Quello che prima era solo un progetto da evitare adesso diventa un progetto da fondere per impedire che quell'altra verità, quella giusta, quella vera, si diffonda. E questo qui è un gioco sempre presente in qualsiasi livello di in cui ci si trovi, dal più piccolo al più grande, perché è difficile certe volte sopportare la verità. Fa più paura, è preferibile la menzogna perché reca meno disturbo, meno danno, meno sconvolgimento. La verità quello che è successo nel Sinedrio con Gamaliele, il Sinedrio che cercava di lottare contro la diffusione della nuova setta, della nuova via, dice: non provate a combattere, che non vi ritroviate a combattere con Dio, perché se questa cosa è da Dio non la potete distruggere.
Sono rimasto frusito dall'assenza quasi di sorpresa da parte dei sacerdoti rispetto a questa notizia. E certamente appunto era un po' una cosa prevista, quindi avevano deciso di incaricare questi soldati di fare la guardia. Ma ugualmente si tratta di qualcosa di inaudito, appunto, no? Qualcosa di straordinario. Ma sembra appunto che ci sia la possibilità che di poter, un fatto di questo tipo possa essere, come dire, gestito con strumenti appunto di questo livello, quindi questi mentucci, per far sì appunto che ogni cosa poi verrà in qualche modo sistemata. E quindi questa così discrepanza fra l'evento e come si pensa di gestirlo è qualcosa di curioso. E quindi insomma sarebbe così.
Il fatto che questi anziani, questi sono i sacerdoti, non rimangano loro colpiti da questo annuncio che dicevano, non dai disegni del Signore, ma da delle persone potevano credere che è vero, quindi, e non si soffermano neanche un attimo a pensarci su. E la prima preoccupazione è quella di negarla questa cosa, evidentemente per non perdere la loro credibilità, un interrogativo, il posto, non lo so. L'altra cosa che mi colpiva è che sappiamo tutti questi particolari di cosa si sono detti, di cosa hanno proposto, eccetera, evidentemente qualcuno non è stato zitto, perché dice che fanno come le istruzioni ricevute, però si sa di tutto questo colloquio e quindi in ogni caso la cosa è sfuggita lo stesso.
Esse erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città, quindi c'è un parallelismo, diciamo, tra l'annuncio che portano le donne, che appunto sta avvenendo, sono in cammino verso i fratelli di Gesù, che aveva detto appunto il versetto precedente, andate ad annunciare ai miei fratelli che vanno in Galilea, l'hanno vedranno. E l'annuncio, perché si tratta proprio di un annuncio di alcune guardie, alcune della custodia, quindi non sono nemmeno tutti soldati probabilmente, che vanno in città e annunciano tutto quello che, tutto quanto era accaduto, quindi potrebbe sembrare un annuncio anche abbastanza veritiero, anche se non sappiamo che cosa abbiano capito questi della guardia, dato che erano poi cadute come morte, rimasero come morte a quel terremoto, a quella folgore dell'angelo che aveva rotolato la pietra, quindi sicuramente c'era quello spavento, ma non sappiamo se hanno sentito le parole dell'angelo. In ogni caso annunciano, e però questo annuncio poi alla fine appunto è chiamato questo racconto, questa parola, questa diceria che si è diffusa fra i giudei fino ad oggi. È un annuncio che cambia, che diventa menzogna, che si sciupa. Sembra anche questo un tema molto attuale, no? Come già avete detto, sulla verità della parola, della cosa vissuta, di tutto quello che è successo, poi però per vari motivi questa cosa che è successa viene raccontata diversamente, in un modo distorto, menzognero, per difendere degli interessi, per far pendere l'opinione di chi ascolta da una parte o dall'altra, farlo secondo indicazioni ricevute. Anche le donne hanno ricevuto delle indicazioni da Gesù, c'è un parallelismo che sembra molto interessante. E poi sono delle guardie che lo fanno, perché loro sono andati dai sommi sacerdoti? Probabilmente dovevano andare comunque dai loro capi delle guardie, cosa c'entrano i sommi capi dei sacerdoti, a meno che non fossero guardie dei sacerdoti stessi, ma dato che sono state date da Pilato, avete la vostra guardia, avete la vostra custodia. Quindi è curioso che vadano ad annunciarlo proprio ai capi dei sacerdoti, sembra appunto un'ironia molto sottile, ecco, dell'evangelista. Quindi penso che questo rischio di un annuncio che cambia, si impoverisce, si divulga così senza profondità,
che sia un rischio anche per noi. E poi avevo guardato questo verbo della preoccupazione, no? Vi libereremo da ogni preoccupazione, vi faremo senza preoccupazione. Se questa notizia, appunto, venisse all'orecchio del governatore, quindi un'altra cosa che si diffonde, è una parola di una notizia, una cosa che potrebbe mettere in difficoltà, perché sono colpevoli. Devono dire che i discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato. Ecco, e così ho ritrovato un parallelo interessante al capitolo 13, quando si parla della parabola del seminatore, al versetto 22 dice: quelli che seminano tra i rovi, quello che è seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola e questa non porta frutto. È interessante anche questi due elementi che ci sono qui, cioè la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza, perché anche questo elemento c'è nel testo di oggi, cioè di una somma, grande somma di denaro offerta perché parli in questo modo. Ecco, soffocano la parola e questa non porta frutto. Quindi quell'annuncio può essere soffocato dalle preoccupazioni di tanti tipi e anche dalla seduzione della ricchezza. Qui per soldi a loro non importa della verità, ma importa del denaro. E questo ha un grande potere di soffocamento e di rendere un annuncio sterile, una parola non accolta che non porta frutto. E quindi penso che anche questo sia un rischio importante anche per noi, cioè di soffocare quella bella parola buona di resurrezione, di gioia, di speranza che ci viene regalata dal Vangelo e che invece soffochiamo pur accogliendola, perché chi è seminato tra i rovi è colui che accoglie la parola, quindi è accolta ma poi non porta frutto. Ciò che ci soffoca preoccupazione o seduzione della ricchezza, anche tante altre cose, la spengono. Quindi è un annuncio, quello della resurrezione, comunque, che non è scontato, che non è liscio. Ecco, ha bisogno proprio di un offrire una testimonianza che diventa vita al di là appunto dei propri interessi, della propria protezione, del proprio disegno. È un po' come fa Paolo nella seconda lettura, nella prima lettura, ecco, che è abituato a tutto, a farsi povero, a farsi ricco. Ecco, non deve seguire nemmeno quello che è la sua condizione, ma ha a cuore proprio l'annuncio del Vangelo.